Ecco, in queste prime due settimane in cui ci soffermeremo sul principio e fondamento, che è appunto, come diceva Guia, un po' in filigrana tornerà sempre, un po' quello che rimane sullo sfondo, è appunto il principio e il fondamento, quindi è proprio la base su cui poi costruiamo tutto il cammino degli esercizi. Vi proponiamo alcuni brani che possono un po' aiutarci a meditare, che possono farci comprendere o anche gustare questo principio e fondamento. E queste, appunto, in queste prime due settimane ci soffermiamo su questa prima espressione: l'uomo è creato. Quindi, da una parte Dio come creatore, dall'altra noi, l'umanità, come sua creatura. Avete già meditato sul primo capitolo della Genesi, e allora un primo brano che vi proponiamo per la vostra preghiera è invece il secondo racconto della creazione, cioè Genesi 2 dal versetto 4 al versetto 25. È un racconto che più del primo si focalizza proprio sulla creazione dell'uomo e della donna. E all'inizio questo testo dice che quando Dio aveva finito, aveva creato il cielo e la terra, sulla terra però non c'era vegetazione, nessuno lavorava il suolo, faceva salire l'acqua dalla terra, non c'erano canali di irrigazione, cioè sì, la creazione è fatta, il cielo e la terra, ma manca qualcosa, c'è una incompiutezza della creazione. E l'umanità viene a completare la creazione di Dio. L'uomo è creato proprio per prendersi cura della terra. In questo modo Dio, come creatore, si manifesta nei confronti dell'uomo come colui che mette davanti a sé o a fianco a sé un partner, perché appunto non ha voluto fare tutto lui, tutto da solo, ma ha fatto in modo che all'uomo spettasse un ruolo molto particolare, speciale, nel completamento di quest'opera della creazione, come partner. E il testo dice appunto che l'uomo è creato dal suolo, Dio prende un po' di terra, la plasma, soffia il suo alito di vita in questa terra e il testo dice l'uomo divenne un essere vivente. Allora, un primo punto su cui possiamo meditare è proprio la nostra appartenenza alla terra. Se Dio è nostro padre, nostro creatore, la terra è nostra madre. Siamo fatti di questo suolo e torniamo anche a questo suolo. La terra in un certo senso è come una culla da cui ci svegliamo al mattino, bambini, e a cui ritorniamo poi la sera, quando la terra si apre e accoglie il nostro corpo e in essa possiamo riposare. Quindi questo testo ci mette davanti il fatto che c'è una profonda relazione, sintonia, origine nostra in quanto uomini proprio dalla terra. Questo poi il testo biblico lo dice utilizzando l'ebraico, in cui Adamo viene proprio da Adama, che è una parola ebraica che significa proprio terra, suolo, terreno. Quindi l'Adam è fatto di Adama. E allora nella nostra meditazione potremmo vederci come parte di questo tutto, potremmo sentirci in sintonia con questa terra creata bella, buona da Dio, e potremmo vedere Dio un po' come un artigiano che ci plasma, che plasma l'uomo, oppure anche Dio un po' come una sorta di giardiniere o agricoltore, no? che pianta questi alberi, che fa scorrere questi fiumi all'interno del giardino che è la terra. Ma soprattutto possiamo soffermarci sul quel punto dove il testo dice l'uomo divenne un essere vivente, cioè fino fino a un certo momento l'uomo non si distingue tanto dalle altre creature, viene plasmato così come vengono plasmate le altre creature, ma nel momento in cui Dio soffia in lui questo alito di vita, questo respiro che c'è nell'uomo, ecco, questo rende l'uomo un essere vivente e quindi lo distingue da tutti gli altri viventi, perché in noi c'è lo stesso respiro di Dio. Allora anche, per esempio, soffermarsi a prendere consapevolezza di questo respiro di Dio che c'è in noi, quindi il mio respiro è il respiro stesso di Dio, in me c'è l'alito, il soffio vitale di Dio, e grazie a questo soffio vitale ciò che distingue l'uomo da tutti gli altri esseri viventi, tra l'altro, tra altre cose, è anche la parola. E infatti più in là nel testo leggiamo che Dio porta gli altri esseri viventi dall'uomo per vedere come li chiama. Ecco, con la parola l'uomo in un certo senso è a immagine di Dio, perché nel primo racconto della creazione, vi ricordate, Dio crea proprio distinguendo, mettendo ordine e dando un nome. E questo compito adesso è affidato all'uomo. L'uomo, dando il nome a tutto ciò che esiste, fa una distinzione, mette ordine nel creato e quindi in un certo senso ripete sulla terra, che a lui è affidata, quello che Dio ha fatto in cielo. Ecco, questa immagine dell'uomo creato a somiglianza, immagine e somiglianza di Dio, proprio come un partner, come qualcuno a cui è affidato questo compito di custodire il creato, di mantenerlo bello, buono, così come è uscito dalle mani di Dio. E poi il testo va avanti e dice che Dio piantò a Oriente un giardino, l'Eden. Ecco, e poi prende l'uomo e lo pone in questo giardino. Quindi l'ambiente vitale dell'uomo è proprio questo, il giardino. In ebraico la parola giardino si dice gan e viene da una radice ganan che significa proteggere. Allora potremmo pensare questo luogo, un giardino, appunto, come un luogo protetto. Potete vedere una siepe oppure della vegetazione che circonda questo giardino. E poi in queste prime due settimane dove meditiamo sul principio e fondamento, ecco, l'invito è di, in un certo senso, di completare la vostra preghiera, di gustarla anche attraverso, diciamo, non solo nel momento in cui siete lì a pregare nel luogo che avete scelto, ma anche dopo. Quindi, per esempio, andare a fare una passeggiata in un bel parco, se vi piace andare in montagna, oppure quando contemplate Dio che fa nascere tutti questi alberi e tutte queste bellezze del giardino, ecco, magari gustate qualcosa che vi piace, dei frutti della terra, cioè gioite, ecco, il creato. Prendete consapevolezza di quanto Dio abbia creato tutto bello, buono per la nostra felicità, e fatelo non solo nel momento di preghiera, diciamo in modo spirituale, tra virgolette, ma anche in modo materiale, perché sapete, uno degli obiettivi degli esercizi nella vita ordinaria, della preghiera fatta nella quotidianità, è proprio di creare un'osmosi, un dialogo, un ponte tra quello che vivete nella preghiera, il momento tra virgolette spirituale, e tutto il resto della vita, perché altrimenti rimaniamo sempre separati. Allora così, l'invito che vi faccio è, in queste settimane, in particolare in cui pregate su questo testo, ecco, completatelo con, appunto, gustando tutta quella che può essere la bellezza e la bontà del creato. Ecco, l'uomo poi è posto in questo giardino, dice il testo, per lavorarlo e custodirlo. Non so se anche a voi è stato detto o avete sentito che il lavoro è un po' una specie di maledizione che arriva dopo il peccato originale. Forse per molti di noi il lavoro è così pesante, tutte le situazioni che ci sono, che effettivamente c'è da crederlo che è un po' una maledizione. In realtà no, il lavoro c'era già prima della trasgressione di Adamo ed Eva. L'uomo è stato posto nel giardino per custodirlo e lavorarlo. Ma in quella condizione paradisiaca, perché tra l'altro il testo greco di Genesi 2 traduce il termine giardino Eden proprio con la parola paradiso, perché ma in realtà appunto è un giardino paradisiaco, diciamo così, bellissimo. No, anche lì c'è il lavoro, ma in quella condizione il lavoro non è un peso, anzi il lavoro rende proprio il senso della profonda dignità con cui è creato l'uomo per essere custode di questo giardino, per custodirlo. Allora c'è un rapporto di reciprocità, perché il giardino è una protezione, è una custodia dell'uomo. L'uomo, custodendo questo giardino, prendendosene cura, riceve dal giardino tutto ciò di cui ha bisogno per vivere. Quindi il giardino protegge e custodisce l'uomo, l'uomo protegge e custodisce il giardino, sono creati un po' l'uno per l'altro. E tra l'altro il verbo che viene usato per dire che Dio pone l'uomo nel giardino ha altri significati, tra cui anche dare pace. Ecco, allora in un certo senso Dio pone l'uomo in questo giardino e così gli dà pace, e il lavoro in questo giardino dà pace, perché realizza l'essere umano per quello che è. E poi qui troverete nel testo questo comando, no? Che Dio dice: potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti. Ecco, qui potreste fermarvi e sentire un po' come suona in voi a questo punto questo comando di Dio. C'è tutta questa bellezza, i fiumi, il giardino, e poi dopo c'è questa parola di Dio che dice: beh sì, ho messo tutto, tu mangia pure tutto, ma quello no. Ecco, come suona in voi questo comando? Viene un po' a rovinare l'idillio tra Dio e l'uomo, pone un limite, qualcosa che stona rispetto a tutto quello che sta facendo Dio? Questo rovina un po' l'immagine anche di questo Dio un po' giardiniere, un po' artigiano? Oppure forse c'è un altro senso? Ecco, questo lo lascio alla vostra meditazione. Vi invito soltanto a riflettere su una cosa, un meccanismo forse anche un po' psicologico, se volete. Quando si legge questo testo, colpisce molto il divieto di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. E non ci soffermiamo sul fatto che prima di questo Dio ha detto: potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino. Cioè, ha limitato ad uno solo, ma a noi ci colpisce di più questo divieto piuttosto che il permesso. E tra l'altro il testo ebraico si potrebbe tradurre dicendo: ne devi mangiare. Cioè, Dio dice all'uomo: guarda, devi godere di tutto quello, ma stai attento, c'è un limite, sei una creatura. La possibilità di godere è legata a questa dimensione creaturale, però a noi ci colpisce più il divieto che questa parte invece positiva. E poi ecco, l'ultima parte del testo è la creazione della donna, e qui appunto c'è nel primo racconto della creazione. Avete sentito, no? Dio dice, ogni volta che crea qualcosa, dice: vide che era bene, era buono, alla fine benedice tutto. Qui troviamo invece una parola contraria, perché Dio dice: non è bene che l'uomo sia solo. Ecco, c'è qualcosa che non va agli occhi di Dio, ed è la solitudine. Perché se noi siamo a immagine e somiglianza di Dio, e Dio in se stesso è una comunione di persone, noi siamo fatti per la relazione, non siamo fatti per essere isolati, per stare da soli, perché appunto siamo immagine e somiglianza di questo Dio che è relazione. Qui siamo chiamati a gioire anche delle relazioni, e agli occhi di Dio non è bene che l'uomo sia solo, e allora gli vuole fare un aiuto, e questo termine aiuto può essere tradotto anche come soccorso. Cioè, è come se Dio vedesse nella condizione dell'uomo, che in questo momento è ancora solo, qualcosa di estremamente pericoloso, che lo porterebbe a morire. E allora, ecco, che gli crea un aiuto che gli sia simile. Qui è un po' difficile tradurre il testo, ma il testo ebraico dice un aiuto che stia come davanti a lui, cioè la donna è creata come un essere che sta di fronte all'uomo, stanno uno di fronte all'altro, perché appunto la relazione è di reciprocità, guardandosi, stando di fronte l'uno all'altro, ognuno dei due può riconoscersi nell'altro e trovare se stesso, vedere se stesso, ma nella diversità dell'altro. Ecco, questa relazione è una relazione di reciprocità. E il testo finisce dicendo che erano nudi e non ne avevano vergogna. Ecco anche il senso di questa dimensione paradisiaca, no? del giardino, dove non è un problema essere esposti allo sguardo dell'altro così come si è, non c'è bisogno di difendersi, così come il lavoro era un piacere, è qualcosa che dà pace e realizza profondamente l'uomo per quello che è, così come è creato, così nella relazione con l'altro non c'è quella dimensione di difesa, non c'è paura di subire ferite, o non c'è bisogno di difendersi, ci si può mostrare esattamente come si è. E allora quell'esclamazione dell'uomo che dice questa volta lei è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, ecco, la possiamo vedere come un grido di stupore e di gioia dell'uomo che appunto gioisce profondamente, raggiunge quella felicità per la quale è stato creato nella relazione con tutto ciò che esiste, con tutto il creato, ma in particolare con l'altro essere umano, in particolare con l'essere umano diverso da sé, con l'altro da sé.
Testo che possiamo prendere insieme è tratto dal Cantico dei Cantici, capitolo 3, non lo trovate sul foglio. Cantico dei Cantici, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 5, lo leggo commentandolo. Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate. Quando trovai l'amore dell'anima mia, lo strinsi forte e non lo lascerò finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza di colei che mi ha concepito. Oh, io vi scongiuro, figli di Gerusalemme, per le gazzelle o per le cerve dei campi, non destate, non scuotete dal sonno l'amore, l'amata, finché non lo desideri. La grazia da chiedere, che l'amore si risvegli in me, che io sia generato dall'amore. Perché do questa doppia grazia? Perché l'uomo è creato, ma chi è il soggetto? L'uomo, soggetto, è copula, creato, predicato, ma forse non è proprio quello il soggetto. Chi crea l'uomo? Chi è che sta creando l'uomo? E quindi questo gioco, l'uomo è creato, vedere un po' chi è davvero il soggetto in questo, o quanti soggetti ci sono. Sul mio letto dice l'intimità, dice a casa mia, non a casa di altri. Lungo la notte, dice proprio l'affanno, dice che quella è la condizione giusta per. Mentre noi allontaniamo le notti, le difficoltà, così paradossalmente proprio in quel luogo nascerà. Lì c'è la possibilità di essere sorpresi. Ho cercato, l'amore dell'anima mia, ecco che questa donna, questa amante è desta, questa sposa è desta, questa figlia è desta. E cerca che cosa? Appunto l'amore dell'anima. Cerca l'amato, ma cerca anche ciò che nella sua intimità la sta amando. Mi alzerò e farò il giro della città, ecco, alla delusione che nell'intimità, in quel luogo lì, non è corrisposto il fatto di trovarlo, questo amore, questa donna non si dà per vinta, nella tragedia degli eventi questa amante non si dà per vinta, ma si alza. Cioè che cosa la sta muovendo? Forse proprio l'amore, no? E allora mi alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze e l'incontro con gli altri. Si esce nella società, nel luogo della città, delle relazioni, e dice: voglio cercare l'amore dell'anima mia, colui che mi sta amando. L'ho cercato ma non l'ho trovato, seconda delusione, ma non si dà per vinta. Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda in città. Le guardie non sono nient'altro che i profeti, cioè sono coloro che hanno intravisto, coloro che custodiscono Israele. E questa donna domanda a queste persone: avete visto l'amore dell'anima mia? Quando usciamo per strada dagli amiche e dagli amici, ma avete visto il mio amore? Si chiede a loro. E anche qua nessuna risposta. Bello, perché le guardie, i profeti tacciono, come dire, devi andare oltre l'esperienza di altri. Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia. Cioè quell'esperienza è proprio per te, è solo per te, non te la puoi far raccontare da altri. Cioè a un certo punto il nostro cammino si stacca, siamo invitati a rischiare. Non ci bastano più appunto i racconti di altri, le esperienze di altri, ma abbiamo bisogno noi di viverla. E dice: lo strinsi forte, bellissimo, lo faccio mio, mi prendo tutto l'abbraccio e non lo lascerò finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre. Bello, perché dice: la libertà c'è, ma la libertà avviene finché lui ha percorso con me la mia vita fino a questo momento. È nella stanza di colei che mi ha concepito, cioè fino alle origini, fino alla notte dei tempi. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle o per le cerve dei campi. Qui non si capisce se sia l'amato o l'amata. Non destate, non scuotete dal sonno l'amore o l'amata, finché lei non lo desideri. Come dire, non si può forzare il passo su queste cose ad altri. E la domanda che ci lascia è proprio: ma tu lo desideri? L'amore è il fondamento della nostra vita.
Un altro brano su cui vi invitiamo a pregare è quello della lettera agli Efesini, capitolo 1, versetti 3-14. È l'inno con cui si apre la lettera agli Efesini, che comincia dicendo con una benedizione: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Ecco, quel Dio che nel racconto della Genesi abbiamo visto plasmare dalla terra l'uomo e tutte le creature e dargli vita, quel Dio che abbiamo contemplato un po' come un agricoltore, come un artigiano, adesso assume un volto più personale, perché questo Dio qui è Padre, Padre del Signore Gesù Cristo e in Lui Padre di tutti noi. E allora questo brano ci può aiutare a rendere più radicale la nostra relazione con Dio, a vederlo come Padre, a tingere di colori dell'affetto filiale e dell'amore paterno la nostra relazione con Lui. Possiamo avere su di noi lo stesso sguardo che Dio ha su di noi, che ci non solo ci ha creati, non solo creature, ma si pone nei nostri confronti come un padre. E in Gesù ci ha dato un fratello. Quindi noi possiamo vederci come creature, come figli, né figlio, e riconoscere Dio come nostro padre. E possiamo dare quindi alla nostra meditazione sul principio e fondamento una connotazione più direttamente cristiana, riferire questo nostro essere creature al figlio. E qui, se Dio è padre, il fatto di essere padre è legato ad una relazione che lui ha con il figlio e che attraverso il figlio vuole avere con tutti noi, ed è una relazione di paternità e di figliolanza che come tale non può venire meno, non può essere annullata, eliminata. È così, così come noi non possiamo non essere figli dei nostri genitori. Quindi, per quanto possiamo sentirci lontani, per quanto possiamo essere magari dei figli tante volte un po' ribelli, un po' capricciosi, non so, questa relazione però da padre a figlio non viene mai meno. E siccome appunto la lettera agli Efesini comincia proprio con questa benedizione, è una comunità che benedice Dio, e benedice Dio perché Dio ci ha benedetto, quindi c'è una reciproca benedizione, e nella benedizione che Dio rivolge verso di noi possiamo sentire più personalmente quello che Dio dice, quello che la Genesi dice nei racconti della creazione, quando Dio crea e vide che era bene, e poi benedice. Ecco, quella benedizione, diciamo, generalizzata su tutte le creature che ha fatto, adesso possiamo sentirla più proprio su di noi, su di me. Dio mi benedice, e non solo mi benedice, ma ci benedice con ogni benedizione spirituale, cioè non tiene nulla per sé, non è che mi benedice fino a un certo punto, un pochino sì, un pochino no, c'è una totalità, ogni benedizione. Tutto è bene davanti a Dio. E questo testo ci può in qualche modo aiutare a fare un po' un salto, cioè in qualche modo a riportarci, almeno nella preghiera, nello spirito, a quella dimensione proprio appunto del giardino, prima della trasgressione, prima di ogni nostro andare lontano da Dio, ribellarci, rifiutare il suo amore. Possiamo ritornare lì perché appunto c'è una benedizione totale, qui tutto è bene, davanti alla luce del volto di questo padre qualunque ombra non regge, non tiene, e quindi possiamo gustare questa totale bontà che ci avvolge e questa benedizione totale, però appunto una benedizione spirituale, è qualcosa che non si può provare, gustare se non si entra in una dimensione spirituale, è lo spirito che ci rivela tutto questo, quindi quel dono da chiedere è sicuramente quello, come sempre anche nella preghiera, di essere illuminati dallo Spirito Santo, di sentire quell'alito vitale in noi come lo Spirito del Padre che ci anima e che ci fa gustare questa benedizione totale. E la benedizione di Dio appunto è sempre lì a portata di mano, è una benedizione così larga, così abbondante, così totale che non può essere distrutta, non può venire mai meno, ce l'abbiamo sempre a portata di mano tutte le volte che ritorniamo, cerchiamo di ristabilirci nello spirito in quella condizione originaria che è della volontà di Dio. E poi il testo continua dicendo, facendoci fare un passo ancora avanti, perché dice: in Lui, cioè nel Figlio, in Cristo, ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. E questo è lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo Figlio diletto. Il testo ci fa fare addirittura un salto a prima della creazione. Prima ancora che Dio creasse il cielo, la terra, le stelle, tutte quelle creature che avete contemplato nel racconto della creazione, prima ancora di questo noi c'eravamo, Dio ci aveva visto, ci ha scelti. Quindi in qualche modo, anche se l'uomo nei racconti di creazione è venuto alla fine, è l'ultima creatura creata, nell'intenzione di Dio è prima, viene prima, prima della creazione del mondo. E questo ci può dare ancora di più il senso di quanto tutto ciò che è stato creato è proprio per noi, per il nostro bene, per la nostra felicità, e in vista dell'uomo e poi in particolare di Cristo, perché è in Lui che siamo creati. Dio, quando ci guarda in filigrana, vede sempre il volto del Figlio. Infatti siamo figli nel Figlio, siamo figli adottivi, ma questo essere figli adottivi è una figliolanza poi reale, non come quella del Figlio Gesù Cristo, ma è una figliolanza reale, perché nell'antichità i figli adottivi erano esattamente equiparati ai figli naturali, come anche nel nostro diritto. E la cosa straordinaria è che Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarci al suo cospetto santi e immacolati nell'amore. Quindi c'è un'origine, un inizio e c'è un compimento, c'è una fine, e in mezzo c'è tutto un cammino da compiere, ma la meta, l'origine e la fine in qualche modo coincidono, la meta alla quale siamo chiamati è questo: essere santi e immacolati nell'amore. E qui forse si fa un po' di difficoltà a crederci davvero, perché forse abbiamo accumulato in noi troppe ferite, troppo male che ci è stato fatto, troppo male che abbiamo fatto anche noi agli altri, e allora è un po' difficile pensare che questo possa essere davvero l'arrivo del cammino, essere perfetti nell'amore. Come si può essere perfetti nell'amore quando storicamente e necessariamente non si è stati amati, né si ha la possibilità di amare in modo perfetto? Però questa è la promessa di Dio, e nella preghiera la si può gustare, la si può contemplare, la si può in qualche modo intuire. È così perché questa è la volontà di Dio per noi. Nella misura in cui ci abbandoniamo a questa volontà e quindi ci poniamo in una condizione creaturale, perché appunto ricordiamo sempre, meditiamo su questa prima parte, l'uomo è creato. Ecco, lasciarsi creare significa proprio fare in modo che Dio ci plasmi per essere santi e immacolati nell'amore, perché la creazione non è qualcosa che è avvenuta all'inizio una volta per tutte e poi è finita, è qualcosa che continua. Dio ci crea ogni giorno, c'è una rigenerazione continua, già anche il ritmo della notte e del giorno in fondo è sempre un nuovo inizio. Se riusciamo in qualche modo a riconciliarci con una storia che in qualche modo ci ha ferito, perché non c'è stata nella nostra vita questa perfezione dell'amore, ma se noi ci riconciliamo, ogni giorno abbiamo la possibilità di ricominciare, ogni giorno è questo nuovo inizio che ci pone in cammino verso questo compimento, essere santi e immacolati nell'amore. Anche questo è qualcosa da sentire nello spirito, da vivere nella preghiera, è qualcosa che è affidata alla nostra libertà, alla nostra fiducia, alla fede che abbiamo in Dio. Però questo, guardate, dal punto di vista di Dio è il beneplacito della sua volontà. Qui il testo usa una parola greca, eudokia, che significa appunto compiacimento, cioè il piacere di Dio è proprio questo, che alla fine siamo santi e immacolati nell'amore. È il compiacimento che Dio ha provato nel battesimo del figlio Gesù, nella trasfigurazione, nella resurrezione. Ed è lo stesso piacere, la stessa gioia, lo stesso compiacimento che Dio vuole provare nei confronti di ciascuno di noi, nella misura in cui ci lasciamo creare da Lui, ci lasciamo accompagnare verso questo compimento, essere santi e immacolati nell'amore, belli, buoni, così come tutta la creazione è bella e buona come è uscita dalle mani di Dio. E poi la lettera agli Efesini, l'inno continua dicendo: nel quale, in Cristo, abbiamo, nel figlio diletto, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito, per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Il disegno, cioè, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Dio ci ha messo a parte del suo mistero, in Cristo ce l'ha fatto conoscere, il mistero della sua volontà, il mistero che non è qualcosa di, appunto, di inconoscibile, ma è qualcosa che è come un abisso, c'è sempre di più, si va sempre più in profondità, ma che in qualche modo ci è stato rivelato, perché appunto noi sappiamo che la volontà di Dio è questa, ed è quella di ricapitolare in Cristo tutte le cose. Ecco, questa ricapitolazione si pone come un fare unità, come raccogliere tutto in Cristo, tutto il creato è in Lui e noi in particolare in Lui. E allora, se ci sono nella nostra vita, sappiamo di essere frammentati, sappiamo di essere divisi, di non essere unificati, ma appunto il progetto, il disegno di Dio, la volontà di Dio è quella invece di ricondurci a questa unità, questa unificazione, di ricapitolare tutto in Cristo. E allora in preghiera possiamo cercare di sentire, anche se per poco, anche se sono piccoli momenti, così sono intuizioni veloci, però possiamo avere questa consapevolezza di essere unificati, che tutte le parti, tutti i pezzi sono raccolti e che non manca niente, che è tutto ricapitolato in Cristo, sentendoci uno con tutto ciò che esiste, con tutte le altre creature, con i nostri fratelli e le nostre sorelle. Ecco, ci sentiamo uni, siamo ricapitolati tutti quanti in Cristo. Possiamo partecipare per grazia di Dio a questo mistero, appunto perché in Cristo abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati, quella dimensione di peccato frammentaria che comunque c'è e non è nelle nostre forze eliminarla, però forse ci sono dei momenti in cui, se non altro, almeno nella fede, nello spirito, possiamo intuire come verrà tolta, verrà eliminata. Dio farà unità, ricapitolerà tutto nel Figlio. E infatti poi la lettera si conclude dicendo: avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. Ecco, alla fine lo Spirito Santo è come il sigillo che si mette sulla lettera e custodisce quello che c'è scritto dentro. E noi abbiamo ricevuto questo sigillo. Qui possiamo riandare, se volete, alle parole del Cantico dei Cantici, quando dice: mettimi come sigillo sul tuo cuore. Ecco, quello è il sigillo, è Dio che pone l'impronta, pone un sigillo che nessuno può togliere, può aprire, e questo ci protegge, ci salvaguarda, questo ci unifica e impedisce che siamo dispersi invece in questo mondo dove appunto c'è frammentarietà, c'è dispersione. Ma questa non è l'ultima parola. L'ultima parola aspetta questa volontà di Dio che ci vuole santi e immacolati nell'amore e che vuole ricapitolare tutto in Cristo.
Torniamo al Cantico dei Cantici, sempre capitolo terzo, dal versetto 6 al versetto 11. Qui lo leggo. Chi sta salendo dal deserto come un colore di fumo, esalando profumo di mirra e di incenso e non di polvere di mercanti? Ecco, la lettiga di Salomone. 70 uomini prodi le stanno intorno, tra i più valorosi di Israele. Tutti sanno maneggiare la spada, esperti nella guerra. Ognuno porta al fianco la spada contro il terrore della notte. Un baldacchino si è fatto il re Salomone, con legno del Libano. Le sue colonne le hanno fatte d'argento, d'oro la sua spalliera, il suo seggio è di porpora, il suo interno è un ricamo d'amore delle figlie di Gerusalemme. Uscite, figlie di Sion, guardate il re Salomone con la corona di cui lo cinse sua madre nel giorno delle sue nozze, giorno di letizia del suo cuore. Anche qui la grazia da chiedere è poter vedere la sapienza di Dio, che è l'amore, e essere ricreato. Di per sé il testo sarebbe: chi è quella che sta salendo? Il testo in ebraico proprio ha un pronome femminile. Chi è quella che sta salendo dal deserto? Chi è la donna di cui abbiamo parlato prima? L'amata? Oppure la lettiga? Anche questo ci sta. Però lascia, sfuma, appunto, e il testo rende proprio il fatto che non si riesce a vedere. Non si riesce a vedere bene. Perché c'è una colonna di fumo. E quindi è l'uomo che è invitato a star lì, a guardare, a scovare, è la sentinella che dall'alto di Gerusalemme guarda verso il deserto. Anche qui deserto, è esattamente l'esperienza di Mosè, del popolo che ha attraversato il deserto. Esalando profumo di mirra e di incenso, ecco la via, si abbandonano i sensi della vista, ma si sentono altri profumi, questa è la via, ed ogni polvere di mercanti. Ma la domanda rimane sempre. E poi ecco la lettiga di Salomone. Ma chi c'è in questa lettiga? C'è Salomone o appartiene a Salomone, ma dentro c'è qualcun altro? E non può essere l'arca? Perché? Perché Salomone in fondo chi è? È la sapienza. È l'uomo sapiente. E lì sono invitate a guardare le figlie di Gerusalemme, a quella sapienza. Per cui ecco la sapienza, che cos'è? Nient'altro che l'arca, le tavole della legge. 60 uomini prodigi stanno intorno. Ecco, la cosa bella è che non ci si può avvicinare. Cioè, o meglio, ci si può avvicinare, ma se tu tenti di fare la guerra, è finita. Ma c'è un altro modo forse per avvicinarsi. Perché tutti sanno mangiare la spada, esperti nella guerra, va protetta questa cosa, va custodita, è preziosa. Ognuno porta la spada al fianco contro il terrore della notte. La notte ci sarà, ma adesso è giorno. Un baldacchino si è fatto Salomone, col legno del Libano. Quello che ha introdotto adesso non è nient'altro che il Tempio di Gerusalemme, la descrizione del Tempio di Gerusalemme, del Santo dei Santi. Per cui dove si va a cercare la sapienza, quella che ti può generare. E poi al suo interno ecco il richiamo d'amore delle figlie di Gerusalemme. Bellissimo, perché nel Santo dei Santi c'era questo telo che veniva ricamato dalle vergini di Israele. E negli Apocrifi si racconta che Maria stessa, quando era giovane, fu condotta lì e anche lei tesseva questo telo. Ed era un telo non solamente bianco, ma colorato. Colorato. E questo separava il Santo dei Santi dal resto, cioè l'intimità, Dio, la sacralità dal resto del Tempio. Quel velo lì si spaccherà con Gesù, si sfendirà, però è tessuto dalle